se lo vogliamo accogliere, il pastore Jurg in mezzo a noi. Tutto bene, Jurg?
Sì, sì.
Sei già microfonato?
Sì, sì.
Dio ti benedica. Sì.
Buongiorno. Come state? Sapete che il Signore è buono? Avete sentito la sua presenza oggi? Io credo che questo è un momento kairos per la Chiesa. E dobbiamo essere attenti quando ci sono questi momenti kairos. Io purtroppo non ho avuto tanto tempo per prepararmi bene per questo mattino. Sono stato molto impegnato. E quando ho pregato, il Signore mi ha messo sul cuore di portarvi un po' con me nel processo nel quale il Signore mi sta guidando da un paio di mesi. Impegnato per un cambiamento continuo, o si potrebbe anche dire, come vivere la cultura del cielo sulla terra. Però prima che inizio, faccio una cosa che non ho mai fatto. Il Signore mi spinge di compiere un atto profetico adesso. Il presidente della missione vi ha regolato questo campana, come si dice? Campana, sì, 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 quando c'era l'inaugurazione di questa sala. E io sento oggi che è un momento kairos per la Chiesa. E il Signore vi dice, è tempo di svegliarsi, è tempo di alzarsi, Gospel House, è tempo di cercare il Signore. Viviamo i tempi difficilissimi, però vi dico, diventerà anche molto più pesante. Però la parola di Dio ci dice che quelli che conoscono il loro Dio si dimostrano forti. È tempo di svegliarsi, famiglia Gospel House. Non c'è più tempo da perdere. Il mondo aspetta. Amen. Impegnato per un cambiamento continuo, oppure come vivere la cultura del cielo sulla terra. Anche se siamo diventati figli di Dio, siamo confrontati con la realtà del peccato e anche della morte, mentre viviamo anche qui su questa terra, vero? Ma Gesù ha avuto comunque un concetto chiarissimo per la vita di tutti quelli che sono stati salvati tramite il suo sangue, mentre vivono anche qui su questa terra. E perciò Gesù ha pregato, Matteo 6,10, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Dove siamo oggi? Siamo sulla terra. Il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Gesù voleva che la cultura che c'è nel cielo regnasse nella nostra vita e nella Chiesa già mentre viviamo qui. Sapete che il migliore sta anche per arrivare per i credenti. Gesù ha detto, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto che forse che io vado a prepararvi un luogo. Nel cielo non ci saranno gli ospedali. Siete convinti? Nel cielo non ci saranno tasse. E nemmeno l'Equitalia, amen. Nel cielo non ci saranno poveri, figurati. Se già le strade sono fatte d'oro, mamma mia. Nel cielo non ci saranno lacrime. Nel cielo non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. E nel cielo ci sarà un'altra cultura. Meno male. Nel cielo ci sarà un'altra cultura. Non ci sarà più il peccato. Non ci sarà più il trucco, alleluia. Non c'è bisogno più. Non ci saranno più litigi, inimicizie, discordia, gelosia, divisioni, dissensi, eccetera, tra il popolo del Signore. Non ci sarà più fatto la nostra volontà umana, ma soltanto la volontà di Dio. Amen. Nel cielo c'è un'altra cultura. Come mai? Perché c'è ubbidienza totale al Re. E Gesù voleva che la cultura che c'è nel cielo regnasse nella nostra vita e nella sua Chiesa già oggi, mentre siamo qui su questa terra. La tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Nella cultura del Re, del Regno, c'è ubbidienza al Re. E senza ubbidienza non si fa mai la sua volontà, mai. E così un po' di mesi fa Gesù ha mostrato a me che in tante aree della mia vita io non sto vivendo questa cultura del Re, perché io non sto ubbidiendo questo Maestro glorioso Gesù. Perché io non sono stato ancora pronto di lasciarmi cambiare nel suo immagine. E Dio mi ha scioccato, mostrandomi che io ho lasciato sopravvivere nel mio cuore per quasi 40 anni da quando conosco Gesù certe attitudini, atteggiamenti e comportamenti che non piacciono Gesù per niente. E vedendo il mio cuore duro, il mio cuore durissimo, che non è stato pronto di ubbidire al Re, ho capito più che mai che io devo assolutamente cambiare. Che io devo assolutamente cambiare. Qual è il piano eterno di Dio per la nostra vita? Il piano eterno di Dio è conformarci all'immagine di Gesù, che è glorioso. Romani 8:29 dice, perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del suo figlio. Wow! Questo è la nostra chiamata. E Gesù ci vuole trasformare. Cioè, mentre siamo qui su questa terra, nel suo immagine, attraverso lo Spirito Santo. E più che siamo trasformati nel suo immagine, più viviamo la cultura che c'è nel cielo. La tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Quanti di voi sapete che dobbiamo ancora cambiare? Sì, un paio, eh? Sì. Purtroppo ci accontentiamo spesso, dopo alcuni anni, con una certa conoscenza della Scrittura ed un certo livello di spiritualità. E di conseguenza, quando siamo sfidati da circostanze o persone o difficoltà, ci difendiamo perché non ci mettiamo più in discussione. Così diamo sempre la colpa agli altri. Ma quando diamo la colpa agli altri non cambiamo mai e rimaniamo carnali. E per dimostrarvelo voglio darvi un esempio che Paolo ha scritto ai Corinzi, 1 Corinzi 3. E lui ha detto, fratelli, Io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la nostra natura umana? Un altro esempio, 1 Corinzi 6:7, è dire che è già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli, perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non patite piuttosto qualche danno? Ci sono le divisioni, perché non dimostriamo il regno, perché non ubbidiamo il re. Se c'è il regno, è fatto la volontà del re. E Gesù ha pregato per la pace. Gesù ha pregato per l'unità. E dove il re è invitato di regnare, crea unità. Ma siccome noi siamo spesso credenti carnali, sacrifichiamo l'unità per aver ragione, vero? Ma le persone che obbediscono al loro re sacrificano le loro ragioni per avere unità. E questo è tutta un'altra cosa. Gesù voleva che la cultura che c'è nel cielo regnasse nella nostra vita e nella sua Chiesa già mentre viviamo qui sulla terra. Sia fatto in terra la tua volontà come in cielo. E per rimanere nello stesso esempio, Gesù ha detto, ha persino pregato, Giovanni 17:20, Padre, prego perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato, che il mondo vedi questa cultura celeste. Giovanni 13, stesso soggetto, versetto 34. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri, da questo conosceranno tutti, anche i torinesi, che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Siamo di nuovo all'inizio da questa profezia. Gesù vuole che la cultura di amore, di accettazione e del perdono regna nella nostra vita e nella sua Chiesa già mentre viviamo qui sulla terra, affinché il mondo creda che Dio ha mandato me per salvarlo dall'inferno. E vi dico una cosa. Più che siamo cambiati nell'immagine di Gesù, più la nostra vita rispecchia la cultura che c'è nel cielo. Più che siamo cambiati nell'immagine di Gesù, più fiumi di acqua viva scorgeranno dalla nostra vita. E più che siamo cambiati nell'immagine di Gesù, più diventiamo un profumo di odore soave. Alleluia. Nella Svizzera c'è una chiesa che ha una crescita impressionante negli ultimi anni. E la chiesa anche è riuscita a sviluppare un'opera sociale immenso che è stato riconosciuto e molto apprezzato dal governo. E ho sentito questo pastore poche settimane fa, lui ha detto: la nostra Chiesa non è cresciuta grazie ai culti spettacolari che abbiamo, ma grazie alla cultura amorevole che proviamo di vivere attraverso la grazia di Dio. Proviamo di vivere una cultura d'onore uno verso l'altro. Il Signore ci onora ciascuno di noi. E vogliamo dare questo onore, anche dimostrarlo anche verso gli altri. E questo pastore ha detto, ci impegniamo di vivere una cultura d'amore, d'accettazione. l'accettazione e nel perdono. E Gesù desidera di vedere un cambiamento nel nostro cuore finché la nostra vita rispecchia la cultura che c'è nel cielo. E la Bibbia dice che la nostra vita e la Chiesa deve essere cosa? Un tempio dove lo Spirito Santo può dimorare e non un covo di ladri. E cosa ha fatto Gesù? Gesù ha pulito due volte il Tempio di Gerusalemme con una frusta e l'ha rededicato di essere cosa? Un luogo di preghiera. Avete notato cosa è successo subito? Subito dopo sono entrati i ciechi e gli zoppi che furono immediatamente guariti. La gloria di Dio poteva immediatamente manifestarsi perché il Tempio è stato ridedicato al suo destino. Abbiamo il destino come Chiesa e come persone di essere un Tempio dove Dio può manifestarsi. Che chiamato alto abbiamo, amen? Ma questo tempo deve essere dedicato a Dio. La vita sulla terra è un compito temporaneo. E questa vita è nient'altro che la preparazione alla prossima, alla vita vera, ve lo dico. E passeremo molto, molto più tempo dall'altra parte dopo la morte, nell'eternità, di quanto ne passiamo qui sulla terra. E proprio come il periodo di 9 mesi trascorso nel grembo di tua madre non era fino a se stesso, pensi la preparazione alla vita, così questa vita sulla terra è la preparazione alla prossima. E che cosa rimane quando lasciamo questa terra? Quando comprendiamo pienamente che la nostra vita su questa terra è una preparazione per l'eternità, cambieranno sicuramente le nostre abitudini e le nostre priorità quotidiane. Inizieremo a vivere alla luce dell'eternità e ciò influenzerà il nostro modo di affrontare le relazioni, i compiti, le circostanze. Io direi che il modo come trascorreremo l'eternità infinita dipende tanto come abbiamo vissuto qui sulla terra in un'intima relazione d'amicizia con Gesù. Il modo come trascorreremo l'eternità infinita dipende tanto di quanto siamo stati trasformati nell'immagine di Gesù. E purtroppo tanti credenti muoiono senza aver capito che il cambiamento nell'immagine di Gesù sarebbe stato uno dei loro compiti più importanti su questa terra. Più che diventiamo come Gesù, più che diventiamo un tempio consacrato a Dio, più si spanda la sua gloria. Amen. Dio si dimostra di essere il buon vasaio. Isaia 64,8 dice, Signore, tu sei il nostro Padre, noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi, noi siamo tutti opera delle tue mani. E siccome il Signore dice che noi siamo l'argilla nella sua mano, possiamo dire di essere molto onorati da Gesù. Mamma mia! Rendiamoci conto che l'argilla è informe. L'argilla non ha nulla di attraente, vero? Non può far nulla da sola e non ha alcun valore. Ma Gesù ci ha cercato. Alleluia! Ci ha comprato a caro prezzo quando è morto per noi alla croce. siamo stati soltanto un pezzo di argilla sporca. Ma Dio ha visto in noi c'è un vaso formato verissimo. Questo è il nostro Dio. Ha già visto in Pietro una pietra quando era ancora una persona instabile, inaffidabile, vero? Così è il nostro Dio. Così è il nostro buon vasaio. E tutti quelli che accettano Gesù come Salvatore possono sperimentare come entrano in una relazione personale e amichevole con Dio e così saranno ricollegati alla sorgente della vita. E lì cambia tutto. Sperimentano una nuova nascita e lo Spirito Santo, questo Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti, viene a dimorare nel nostro cuore. E questo spirito favoloso inizia a lavorare, a guarire, a liberare ed a trasformare. Dio il buon vasaio inizia in questo modo a ristabilire in noi la somiglianza con l'immagine di Dio, vasso dopo vasso. E questo spirito glorioso lascia anche crescere e maturare i frutti dello spirito nella nostra vita: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e persino autocontrollo. Mia moglie è molto contenta quando questi frutti dello Spirito aumentano in me. Quando Dio ci ha fatto nascere di nuovo, ci ha dato una natura spirituale perfetta. Questo dobbiamo capire. Perché tutto quello che fa Dio lo fa a 100%. Una natura spirituale perfetta che però deve crescere perché è come un bambino che deve assolutamente svilupparsi. Assolutamente. Un bebè bellissimo com'è, vero? Ma è preoccupante. È molto preoccupante se il bebè non cresce in un anno di un centimetro e non avviene nessuno sviluppo e se fa i suoi bisogni ancora dopo 20 anni nei pantaloni, nei pagnolini. E per questo puzza ogni tanto nella chiesa. Giovanni il Battista ha descritto questo processo di crescita spirituale in Giovanni 3:30. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Con altre parole, Cristo deve sempre di più prendere forma in noi e regnare e determinare la nostra vita. È vero che Dio, il buon vasaio, compie la gran parte di questo lavoro, portando poi a compimento questa trasformazione, alleluia. E lui è molto deciso ad incoraggiare questo cambiamento, questa trasformazione della nostra vita. Ma il più grande ostacolo per il cambiamento siamo noi. Il fattore più importante nella lavorazione dell'argilla è la sua malleabilità. E la parola di Dio ci mostra che noi uomini abbiamo spesso un cuore duro. E quando vedo la mia vita, devo dire, abbiamo spesso un cuore durissimo. E quando Gesù ha discusso con i farisei, il tema del divorzio ha detto, è per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi quella norma. Se l'argilla è dura, nemmeno il più abile vasaio è capace di formarla in qualcosa di bello. Impossibile. E lì abbiamo la problematica. abbiamo un vasaio affascinante, perfetto, fantastico. Ma se il nostro cuore è duro, nemmeno Dio può fare qualcosa di bello nella nostra vita. Se noi non gli supplichiamo di trasformare la nostra vita, non cambierà mai niente. E per tornare all'inizio, e per questo, quando il Signore mi ha guidato in questo processo, sto pregando tanto per me, molto specificamente, per tutte queste cose dove ho problemi, dove non cambio, dove sono duro. Se non invitiamo Gesù sempre di nuovo di prendere il nostro cuore di pietra per trasformarlo in un cuore morbido di carne, non avverrà mai una trasformazione. Siamo allora noi a fermare, a frenare questo processo di abbellimento della nostra vita e di permettere al mondo di vedere il Redentore meraviglioso dietro di noi. Amen? E Paolo ha espresso in Galati 4,19 la sua frustrazione perché questo processo nella vita dei Galati era così, così lento. Ha detto in Galati 4,19: figli miei per i quali sono di nuovo in doglie, finché Cristo sia formato in voi. Qual era il problema? Mancava la prontezza di lasciarsi cambiare. E sapete, cominciamo a cambiare quando cominciamo a vedere che noi dobbiamo fare dei cambiamenti, quando noi facciamo delle decisioni. Cosa che ci aiuta a fare dei cambiamenti? È la verità. È la verità. Quando ci confrontiamo con la verità e la perfezione di Dio, vediamo tutte le nostre imperfezioni e desideriamo di diventare come Isaia. Amen. Mamma mia, come Gesù. Isaia, mamma mia, era una persona molto pia, molto dedicata a Dio. Però quando ha visto Dio... Quando ha visto il Dio perfetto, cosa è successo? Aveste visto la sua problematica, ha visto il suo bisogno di cambiare. Gesù è il nostro maestro, però Gesù è anche il nostro modello perfetto, alleluia. E ci vuole desiderio e voglia di cambiamento per essere trasformati. E quindi... dobbiamo sempre di nuovo pregare, Signore aiutaci, spezzaci, modificaci, formaci, fa tutto ciò che vuoi con ciascuno di noi, ma usaci, ma prego trasformaci nella tua bellissima immagine. Alleluia. Ci rendiamo conto che l'arcillo non può mai cambiarsi da solo, impossibile. E anche noi non possiamo e non dobbiamo mai cambiare con le nostre forze. Però siamo invitati di vivere nella grazia, cioè vivere delle risorse celeste, di vivere di ciò che il Signore vuole darci giorno dopo giorno. Signore, cambiaci, invitiamolo. Signore, dammi la grazia di non morire come sono oggi, ma aiutami di essere trasformato giorno dopo giorno nel tuo immagine affinché io divento una fragranza di te. Alleluia. Abbiamo avuto questo incendio nel Valle di Susa, l'avete sentito? La Bibbia ci dice, Efesini 5,2, camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. E secondo Corinzi 2,14, ma grazie siano rese a Dio che sempre, quando? Sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Questa è la nostra chiamata. Il mestiere del profumiere è antichissimo. È nato addirittura nell'antico Egitto, quando i faraoni avevano un loro profumo sacro. E la scelta, la composizione e la conoscenza degli odori sono un'arte, vero? Un profumo può avere fino a 100 ingredienti e presentare svariate sfumature. Femminile, floreale, mascolino, orientale, fruttato, fresco, agrumato o classico, elegante. Perché le persone si profumano? Perché l'odore che esse emanano naturalmente è piuttosto sgradevole. Affinché la persona emani un odore gradevole, cosa devi fare? Deve eliminare o coprire continuamente i cattivi odori. Una fatica che non ha mai fine. E Franco è contento per questo, eh? Così può vendere un po' di profumi, alleluia. Che il Signore ti benedica. Perché è così? Torniamo alle origini dell'uomo, Adamo ed Eva. Nel giardino dell'Eden non esisteva il peccato perché l'uomo non era ancora separato da Dio. E gli esseri umani si muovevano in una natura incontaminata insieme al più grande dei profumieri, il nostro creatore Dio. Alleluia. Non vi erano malattie e la stessa morte era sconosciuta. Ma con l'entrata del peccato nel mondo, entrarono i cattivi odori. Vale a dire, con la scelta consapevole dell'uomo di decidere da solo, sulla propria vita, entrarono i cattivi odori. Gli odori della malattia, della decomposizione e della morte. Il peccato, un cattivissimo odore davanti a Dio. Che puzza! Dio però non accetta cattivi odori, perciò l'uomo si può accostare a Dio solo portando un profumo soave. E per questa ragione gli uomini offrivano olocausti, il profumo degli olocausti scacciava l'odore dei peccati. Capiamo? Nell'Antico Testamento si trova 40 volte un riferimento ai sacrifici offerti dagli uomini all'Eterno in odor soave, sì, come un profumo soave davanti al Signore. E vi dico una cosa, Dio fa sul serio quando si tratta di odori e della loro composizione. Egli accetta solo profumi di cui Egli stesso ha definito la composizione. Vi do un esempio. Quando il popolo di Israele uscì dall'Egitto per andare nella terra promessa, essi adoravano Dio nel tabernacolo. Il fratello di Mosè, Aronne, era sommo sacerdote ed avevano il compito di offrire a Dio sacrifici in forma di profumo. E la loro composizione era stata data a Mosè direttamente da dove? Da Dio. E due figli di Aaron, purtroppo, non presero sul serio le istruzioni divine, crearono una loro miscela e offrirono il profumo di loro composizione. E di conseguenza, cadere a terra morti. Con Dio non si scherza. Cosa possiamo dedurre da ciò? Non chiunque si presenti con un profumo è ammesso davanti a Dio. Qual è il profumo soave che Dio gradisce? La composizione profumato creato dall'uomo non sono mai in grado di piacere a Dio. Mai, 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 mai. Il profumo deve essere una creazione sua. E questo profumo soave è una persona, è il figlio di Dio. E la Bibbia dice in Efesini 5:2, camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio. Quale profumo di odore soave, alleluia. Vorrei spiegarlo meglio. Gesù, l'odore soave di Dio, ci ama così tanto che alla croce ha preso su di sé il cattivo odore del nostro peccato. Alleluia! Ma adesso c'è una situazione molto importante. Il profumo ha una particolarità interessante. Si sviluppa in maniera differente sulla pelle di persone diverse, molto diverse. E la Bibbia ci dice, in 2 Corinzi 2:16, noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo. Per questi aggiungo che non scelgono Gesù come salvatore personale, un odore di morte che conduce a morte, e per quelli che scelgono Gesù consapevolmente come salvatore personale, un odore di vita che conduce a vita. Che odore porta Gesù nella tua vita? Dipende allora primariamente se lo scegliamo come salvatore personale o no. Secondo Corinzi 2:14 dice, ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande, dov'è? Dappertutto il profumo della sua conoscenza. E ti chiedo, si può sentire l'odore soave di Gesù nella nostra vita? La nostra vita è veramente segnata da di Gesù? L'opera della redenzione ha veramente una irradiazione nella nostra vita, nella nostra Chiesa? Come fa venire questo odore soave di Cristo, questa fragranza nella nostra vita? L'odore soave di Cristo viene nella nostra vita quando curiamo con cura la comunione e l'amicizia con Gesù. Quando leggiamo la parola di Dio, quando meditiamo sul suo carattere. La Bibbia dice in 2 Corinzi 3:18, e noi tutti contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo cosa? Trasformati, dal greco metamorphosis, che vuol dire trasformazione, nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. È un'opera divina di trasformazione, però noi dobbiamo contemplare. L'odore soave di Cristo viene nella nostra vita quando cerchiamo la santificazione. E questo è molto importante, l'abbiamo sentito all'inizio. Dio è un Dio santo. L'odore soave di Cristo viene nella nostra vita quando serviamo il nostro maestro e soprattutto quando diventiamo sempre di più come Lui. Quando più ci fermiamo in una stanza dove fumano, tanto più puzziamo di fumo. E quanto più ci occupiamo di Gesù, dell'odore soave, della fragranza di Dio, quanto più otteniamo il profumo bellissimo di Lui. Amen. Per spiegarvelo meglio, in Genesi 27 leggiamo come Giacobbe ha ingannato suo padre Isacco per ottenere la benedizione del primogenito, che era molto importante. Si è vestito con i vestiti del suo fratello per avvicinarsi al suo padre Giacobbe per imitare meglio suo fratello Esaù. Ma il vecchio padre si è insospettato e ha toccato e palpato Giacobbe. E poi ha detto, strano, la voce è la voce di Giacobbe, ma le mani sono le mani di Esaù. Isacco però era sempre poco convinto che fosse veramente Esaù, così ha detto, sei tu veramente mio figlio Esaù? E lì Giacobbe ha mentito. E sapete cosa ha convinto il padre finalmente? Poi suo padre Isacco gli disse, ora avvicinati e baciami, figlio mio. Ed egli si avvicinò e lo baciò, e Isacco sentì l'odore dei suoi vestiti, che non erano suoi, e lo benedisse. Non era la voce, né le parole che l'hanno convinto. Isacco non era convinto di quello che poteva palpare con le mani o sentire con le orecchie, ma la sua fede è cresciuta quando, soltanto dopo che aveva sentito l'odore del vestito che parlava della sua vita. Il suo vestito testimoniava inequivocabilmente dove era sempre in giro e come aveva vissuto. Quando vogliamo essere una testimonianza convincente per Gesù, non è la cosa più importante che possiamo parlare e discutere bene. No, 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 no. Quando vogliamo essere una testimonianza convincente per Gesù, non è la cosa più importante che conosciamo tutte le strategie dell'evangelizzazione. Quando vogliamo essere una testimonianza convincente per Gesù, non è la cosa più importante che sappiamo come un cristiano si comporta. Ma quello che sarà decisivo alla fine è la domanda. Che odore ha la nostra vita? Che odore ha la nostra Chiesa? Che profumo si diffonde dalla nostra vita e dalla nostra Chiesa? Si può sentire la puzza di questo mondo? L'odio, la colera, l'invidia, l'orgoglio, l'amarezza, l'inconciliabilità o l'egoismo. O è così che la nostra vita e la nostra Chiesa diffonde l'odore soave e la fragranza bellissima di Gesù? Amore, pace, gioia, pazienza, purezza, gioia, benevolenza, bontà, fedeltà, autocontrollo, mansuetudine. E questo odore e questa clima deciderà finalmente se il mondo vede Cristo in noi o no. Abbiamo capito? Gesù desidera di vedere un cambiamento nel nostro cuore, finché la nostra vita rispecchia questa bellissima cultura del cielo. E più che siamo cambiati nell'immagine di Gesù, più la nostra vita rispecchia questa cultura verissima. Più che siamo cambiati nell'immagine di Gesù, più fiumi di acqua viva scorgeranno dalla tua vita. Alleluia! Più che siamo cambiati nell'immagine di Gesù, diventiamo un profumo di odore soave. Alleluia! Non possiamo mai cambiarci con le nostre forze, ma siamo chiamati di vivere nella grazia, di dire a Gesù, quello che io non posso fare, tu lo puoi fare, tu sei il buon vasaia, cambiami, toccami, trasformami. Il fattore più importante nella lavorazione dell'argilla è la sua malleabilità. E di nuovo, cominciamo a cambiare quando cominciamo a vedere che noi dobbiamo fare dei cambiamenti. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati. Predestinati a far cosa? A essere conformi all'immagine del Figlio suo. com'è bello questo figlio, com'è amabile. Gesù è il nostro maestro, ma anche il nostro modello. E ci vuole desiderio, ci vuole voglia di cambiamento per essere trasformati. Signore, aiutaci, spezzaci, modificaci. Signore, formaci, fa tutto ciò che vuoi con ciascuno di noi, ma usaci, ma trasformaci nella tua verissima immagine. Signore, ti vogliamo ringraziare per il tuo immenso amore. Tu ci ami come siamo, ma non ci lasci come siamo. Grazie che tu ci aiuti a cambiare. Non ce lo possiamo fare da noi, Signore. Abbiamo provato mille volte, non ha funzionato. Però tu sei qui oggi e tu ci inviti, Signore, di attingere dalle tue risorse, Signore, di vivere nella grazia, da quello che tu vuoi darci giorno dopo giorno, situazione dopo giorno. Signore, cambiaci, Signore. Tu sai le cose, le situazioni, le attitudini che abbiamo dentro nel nostro cuore, che abbiamo lasciato sopravvivere per anni e mesi, Signore. Perdonaci, Signore. E veniamo da te, Signore, con questo desiderio. Cambiaci, Signore. Trasformaci, Signore. Questa città ha bisogno di te, Signore. Questo mondo ha tanti bisogni, Signore. Deve sentire veramente la tua fragranza. E Signore, vogliamo ridedicarci a te stamattina, Signore. La nostra chiamata è di essere un tempio santo. Signore, puliscici, Signore. Signore, toccaci, Signore. Aiutaci di buttare via della nostra vita tutto quello che impedisce a te di dimostrare la tua gloria, Signore. Oh, Signore, vogliamo rientrare nella nostra chiamata. Vogliamo rientrare. Grazie che ci sei. Grazie che ci sei. Tu sei meraviglioso. Sei il buon vasaio. E ti vogliamo adorare, ti vogliamo adorare, ti vogliamo ringraziare. Tu sei un Dio santo, meraviglioso, come abbiamo sentito all'inizio. E vogliamo essere un popolo santo, santificato dallo Spirito Santo, cambiato, trasformato tramite lo Spirito meraviglioso che ha risuscitato Gesù dai morti. Tu ce lo fai in noi. Toccaci, Signore. E vogliamo decidere di veramente riceverti nel nome di Gesù. Gesù, il buon vasaio meraviglioso, diamogli un applauso forte. Alleluia.